Oh Padre, noi ti ringraziamo perché ci vuoi condurre a vivere in pienezza con te, quello che Gesù nel Vangelo diceva nel seno di Abramo, cioè nell'intimità profonda. Aiutaci a usare bene i doni che tu ci dai, che sono dei mezzi per arrivare a vivere in pienezza quanto tu ci domandi. Aprici gli occhi perché non ci lasciamo fuorviare, soprattutto dalle ricchezze che rischiano di diventare il nostro idolo, ciò a cui sacrifichiamo ogni cosa, qualcosa che rischia di accecarci. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché attraverso le tue parabole ci metti nella verità e ci vuoi portare a comprendere quanta poca strada noi riusciamo a fare se ci fidiamo soltanto di noi stessi. Donaci il tuo Santo Spirito. Chiediamo a te, Spirito Santo, che sei spirito d'amore, di riempire la nostra vita, il nostro cuore, di quell'amore senza il quale noi rischiamo di vivere miseramente ripiegati su noi stessi. Maria, madre del bell'amore, aiutaci a vivere l'amore come responsabilità, la vita come dono. Amen. Riprendiamo dunque il nostro itinerario sul Vangelo di Luca dal versetto 19 del capitolo 16. Quello che io ho intitolato, viene chiamato il ricco epulone, che è con un titolo un po' strano, perché non so se qualcuno sa cosa vuol dire epulone in italiano. Epulone verrebbe dal latino, vorrebbe dire mangione, beone, uno che mangia e beve abbondantemente, dal verbo latino epulor. Ora qui, per non cadere poi quello che i miei bambini un giorno gli ho detto di spiegarmi questa parabola, e un bambino disse: c'era un ricco che si chiamava Pulone e c'era alla sua porta un povero che si chiamava Lazzarone, magari per far rima. Ora non, ecco, cominciamo con leggere e vediamo una sorpresa. Si dice che c'era un uomo ricco che indossava vesti di porpora e di lino finissimo, verso il greco dice abisso, e ogni giorno si dava lauti banchetti. Interessante questa cosa. Intanto questo ricco è un ricco senza nome, perché ricordate cosa dice il Salmo, no? Dio conosce gli umili e ignora i superbi. Se li ignora è uno senza nome. Il nome è, vuol dire che ha un riferimento preciso a Dio, il nome è sempre un destino che gli viene da Dio. E viene definito semplicemente per ciò che mangia e per ciò che veste. È curiosissimo perché credo che spesso è esattamente quello che facciamo noi, no? Quando qualcuno ci parla di qualcuno, è quello che dice anche il Piccolo Principe, dice Saint-Exupéry nel Piccolo Principe. No, se qualcuno vi parla di un amico, la prima cosa, le persone adulte non domandano se ha gli occhi azzurri, qual è il tono della sua voce, quali sono i suoi gusti, ma domandano quanti anni ha, che mestiere fa suo padre, quanto prende al mese. Allora, soltanto allora credono di conoscerlo. Ecco, allora qui potremmo dire uno che vestiva Armani, robe raffinate, pezzi di gran moda, come qualcuno molto raffinato, porpora e bisso, quindi per ciò che appare all'esterno, tanto viene definito plusios, ricco, basta, ricco, e poi si dice che ogni giorno banchettava lautamente, si dava a lauti banchetti. Queste sono le due coordinate che ci vengono dette di lui. come veste e che cosa mangia. Vedete, questo è veramente, un po' fa pensare a Pietro Pomponazzi, no? Aristotelico, filosofo aristotelico dei tempi dell'umanesimo, quale diceva l'uomo è ciò che mangia. Ecco, se l'uomo è ciò che mangia, qui abbiamo la definizione dell'uomo. Chi è quest'uomo? È un mangione embrione. Adesso noi diremmo l'uomo è ciò che appare. L'importante è avere un certo abito, portare certi abiti firmati, certe griff, non quello che sei. Vedremo che quest'uomo si rivela di essere un uomo gretto, un uomo corto anche di vista, oltre che di interessi, un uomo che vive nel suo misero pollaio, che non ha nessun interesse se non per sé e per la sua cerchia, lo vedremo dopo. Quindi un uomo senza nome, uno dei tanti, uno di quelli che non conoscono Dio, perché conoscono soltanto se stessi. Poi c'è un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta. Notate bene che il povero ha un nome. Dio si occupa dei poveri. E il nome del povero è interessante. Lazzaro è il nome Eleazzaro, lo troviamo già nella Bibbia, nell'Antico Testamento, c'era Eleazzaro, nel libro dei Maccabei c'è questo Eleazzaro, questa figura. E Eleazzaro, Lazzaro o Eleazzaro, vuol dire Dio aiuta. Uno potrebbe dire, ma guarda, che nome strano. Dio aiuta, ma dov'è Dio in questo caso? Questo Lazzaro stava alla sua porta. Letteralmente sarebbe in greco, era stato gettato alla sua porta. Questo Ptokos, onomati Lazzaros, è bebleto, cioè vuol dire era gettato sulla sua porta, è buttato in terra lì. Poi si dice che era coperto di piaghe, ed era, come era quest'uomo, qual era l'atteggiamento di un uomo? Era bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla tavola del ricco. In realtà, più che che parla di quello che cadeva, il greco dice delle briciole. Cosa sono? Del pane, briciole di pane. In realtà, quando allora non avevano i piatti per mangiare, non avevano le forchette o il coltello, allora mangiavano con le mani, e allora usavano il pane per pulirsi le mani e poi lo buttavano sotto il tavolo. E questo povero avrebbe gradito di mangiare questo pane che veniva buttato sotto la tavola, cioè questa cosa che lui buttava via con disprezzo e che magari i cani poi sotto il tavolo mangiavano, in realtà lui l'avrebbe raccolta, l'avrebbe mangiato volentieri. Ma la risposta è: ma erano i cani che le venivano a leccare le sue piaghe, gli unici che hanno pietà di lui sono i cani. Il leccare le piaghe era, si pensava che la saliva servisse per alleviare, in qualche maniera disinfettare, però il cane era anche un animale immondo secondo gli ebrei, quindi coloro che chiunque avrebbe scacciato questo povero non aveva nemmeno la forza di scacciare i cani, d'altra parte li accoglieva perché erano gli unici che avevano pietà di lui, che in qualche maniera gli venivano incontro. Quindi abbiamo un quadro un dittico. Nel primo quadro vediamo uno che sta mangiando a crepapelle, vestito con abiti splendidi, magnifici, dall'altra parte un poveraccio gettato lì, coperto di piaghe, di pustole. E quelle piaghe che ti fanno scorticare la pelle, cioè la denutrizione ti porta a perdere addirittura la pelle ti si leva di dosso, è tipico le malattie della pelle, le malattie che la mancanza di vitamine, di proteine ti porta proprio alla squamazione della pelle, a queste piaghe che si formano proprio per la denutrizione. E quindi questo, e dall'altra parte i cani, ecco due quadri. Notate bene che, faccio notare che il Vangelo non è mai, non ha mai una parola contro i ricchi o contro la ricchezza. Ricordiamo bene, mai Gesù parla contro i ricchi. Il Vangelo non fa né della sociologia né del pauperismo, assolutamente no. Gesù, noi sappiamo che Gesù accettava le ricchezze, andava a mangiare a casa dei ricchi, non disprezzava. Il Vangelo di San Matteo dice che i magi, quando arrivarono, offrirono a Maria e a Giuseppe, naturalmente a Gesù che era piccolo, oro, incenso e mirra. E non è detto che allora Giuseppe disse: l'oro no, perché è sporca, chi lo dà e chi lo riceve, noi siamo persone povere e siamo contenti della nostra povertà, non vogliamo sporcarci con le ricchezze degli altri. Assolutamente no, non c'è niente, nessuna demonizzazione della ricchezza nel Vangelo, mai. Al giovane ricco, che troveremo poi più tardi leggendo ancora il Vangelo di Luca, probabilmente una delle prossime sedute dei nostri incontri. Bene, anche lì il giovane ricco, Gesù non dice: butta via le ricchezze perché mi fanno schifo e perché comunque sono sempre sorgente di male. No, no, assolutamente no. Gesù non dice butta via le ricchezze, dice dà le ricchezze ai poveri. Cioè la ricchezza è sempre un dono, qualcosa che ti viene dato per creare comunione. Non è mai il fine della vita, è un mezzo. Che cos'è che rende inique le ricchezze? È quando da mezzo diventano fine, ecco l'iniquità della ricchezza. Quando i beni che hai, guarda bene che non è solo la ricchezza, non è solo la ricchezza intesa come soldi, come argent, ma la ricchezza intesa anche come beni culturali, le cose che sai, che conosci, i tuoi talenti umani, la tua capacità di trafficare, di vivere, anche queste ricchezze, cioè quando tu le usi solo per te, quando vivi solo per te nel tuo mondo, ricordati che queste ricchezze rischiano di diventare un veleno. Ciò che donato all'altro diventa sorgente di comunione e di gioia, quando lo tieni per te può diventare un vero veleno. E quindi Gesù non ha mai osannato la povertà, come non ha mai deprecato la ricchezza. Ha casomai sottolineato un uso sbagliato della ricchezza, come sempre. Usare male i mezzi che Dio ci dà. Questo è il nostro rischio. La nostra vita è la più grande ricchezza. Il tempo è la più grande ricchezza, per chi lo usiamo, per come lo usiamo. Sant'Alfonso Maria de Liguori aveva fatto un voto in gioventù. Un voto strano che io, quando ho letto la sua vita, mi sono un po' stupito. Il voto di non perdere tempo. Guardate che sarebbe, è il voto più estremo di povertà. Cioè la grande ricchezza che noi abbiamo è il tempo. Cosa ne facciamo del tempo? E c'è da dire che Sant'Alfonso Maria de Liguori, che ha campato 90 anni, effettivamente più di 90 anni, non ha perso tempo. Incredibile le cose che ha fatto, che ha scritto. Ha dipinto, ha scolpito, ha scritto musica, ha scritto opere teologiche che sono state in auge ancora fino al Concilio Vaticano II, i suoi libri di morale sono stati usati fino prima del Concilio Vaticano II, eravamo nel 700, quindi per dire, e allora non c'era il computer per scrivere, dove fai copia e incolla, tac tac, poi riporti, no, tutto a mano, e sono metri di biblioteca. Io mi domando, come ha fatto? Che tempo ha? E poi oltretutto ha predicato, ha fatto il vescovo di Santa Agata dei Goti, e quando ammalato, ormai curvo, era così curvo per l'artrosi che non riusciva più neanche a celebrare messa perché non poteva bere il calice, era curvo. Ecco, allora aveva dato le dimissioni, al Papa aveva domandato più volte di dare le dimissioni da vescovo. Quelli che sottolineavano al Papa, dicevano ai cardinali: santità, il vescovo di Sant'Agata dei Goti chiede di essere sollevato dal suo incarico perché è malato, è a letto. E il Papa rispose: governa meglio la sua diocesi il vescovo di Sant'Agata dei Goti a letto che cinque vescovi in piedi. Ecco, per dire come quest'uomo, un uomo che non aveva fatto il voto di non perdere tempo, e ha esaudito e ha mantenuto questo voto. Cioè uno che ha usato la sua ricchezza per creare comunione. Ecco qui. Quindi non è, oltretutto penso che sia, faccia a sé che del bene questo ricco. Uno che mangia, abbondantemente e in maniera ricercata, fa venire i cibi da lontano, quindi incrementa il commercio, dà da lavorare a molta gente, e se veste abiti lussuosi sicuramente gli stabilimenti dovevano lavorare parecchio, i commercianti dovevano portare da lontano la porpora e il bisso, e quindi è chiaro che tutto questo sarebbe positivo. Non c'è una parola di Gesù negativa sul vestire bene o sul mangiare in maniera raffinata. Non è un peccato. Il male dove sta? Sta nell'uso che fai di tutto questo. Il male sta nel fatto che c'è uno alla tua porta e tu non ti sei neanche accorto. Sei così ripiegato su di te che non sai neanche che lì alla tua porta c'è un poveraccio che si chiama Lazzaro. Lo scoprirai dopo, ma adesso non lo sai che c'è. Questo è il guaio. E quando c'è qualcuno vicino a noi che ha bisogno e tu non te ne accorgi, è qui il guaio più grande. Ricordate che l'ultimo miracolo che Gesù farà prima di entrare in Gerusalemme è proprio, anche nel Vangelo di Luca, non solo in quello di San Marco, è la guarigione del cieco sulla porta di Gerico. È l'ultimo miracolo. Non puoi entrare nel regno se continui ad essere cieco, cioè se continui a guardare te stesso. Devi imparare a metterti dietro di Gesù, perché se non impari a guardare con i suoi occhi e a vedere le cose che vede lui, sarai tagliato fuori, non potrai entrare nel regno. Ecco, quest'uomo era un uomo che aveva tante virtù forse, ma non vedeva niente, era cieco. C'era uno alla sua porta che aveva bisogno, anche soltanto del pane che lui usava per pulirsi le mani, e quest'uomo lui ben si è accorto. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo, en colpotu Abraham, che vuol dire letteralmente nel grembo di Abramo, nel seno di Abramo, vuol dire in comunione con Abramo. Abramo chi era? Abramo è nostro padre nella fede, colui che era l'amico di Dio, quindi in comunione con gli amici di Dio, questo vuol dire. Vuol dire questo uomo che ha vissuto questa solitudine, questa angoscia, questa agonia umana, ecco che veramente si realizza ciò che veramente esprimeva il suo nome, Eleazzaro, Lazzaro, Dio aiuta, ebbene Dio lo aiuta, Dio lo porta nel suo grembo, è lì la meta, siamo chiamati a vivere in comunione con Dio, questo è il luogo dove noi siamo chiamati, tutto deve essere orientato lì. Quindi la nostra vita qui non è se non un metterci in cammino per arrivare là. E tutto deve essere finalizzato lì, il nostro lavoro, le nostre relazioni. In fondo è proprio qui. Conoscere, amare, servire e dar gloria a Dio. Questa è tutta la nostra vita, tutto lì, cominciando da adesso. E questo uomo arriva lì. Notate bene invece le parole che usa il testo di Luca per dire la morte del ricco. Morì anche il ricco e fu sepolto. Basta, finito lì. Quindi etaffe, dice in greco, è la parola etaffe, fu sepolto. Chiuso, una tomba. Ricordate chi sono i ricchi, coloro che fidano di se stesso, il Salmo dice, sarà loro pastore la morte. Un uomo che ha trovato Dio che lo aiuta, Eleazzaro, un uomo che non aveva bisogno di nessuno, un uomo ripiegato su di sé, che non sapeva nemmeno se c'era qualcuno alla sua porta che aveva bisogno di lui, ecco, fine sepolto. Stando negli inferi, cioè nell'Ade, gli inferi non necessariamente l'inferno, non dobbiamo pensiamo nel regno dei morti, cioè lì dove si trovava, chiaramente non nel seno di Abramo, non nella pienezza della vita dove poteva stare eventualmente. Fra i tormenti alzò gli occhi e vide, potremmo dire che gli si aprirono gli occhi. Quest'uomo che ha sempre avuto gli occhi chiusi durante la sua vita, finalmente gli si aprirono gli occhi, è proprio questo, ricordate quando il vedere è il aprirsi gli occhi, ricordate che dopo il peccato, proprio il brano che la liturgia ci faceva leggere oggi, capitolo 3 della Genesi, l'uomo, all'uomo e alla sua donna, gli si aprirono gli occhi, si accorsero di essere nudi. Ecco che quest'uomo si rende conto che cosa è successo, si aprono gli occhi, ma è una visione che lui ha da lontano, può capire le cose, ma ormai è tardi, è da lontano questa visione, non è una visione vicina. Vide Abramo, si aprirono gli occhi, di lontano, lo vede da lontano, vedete? Abramo e Lazzaro accanto a lui, nel suo seno, cioè en colpo autu, nel suo grembo, è lì, dentro nel grembo di Abramo, cioè in comunione profonda con lui. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, perché padre, Abramo è padre dei credenti, quindi in qualche maniera quest'uomo si professa credente. E Abramo, notate bene che non gli dice disgraziato, lo chiama figlio. È un figlio che ha perso la strada, un figlio che ha deviato, ma rimane un figlio. Un figlio che ha scelto una strada sbagliata, ma è un figlio. Padre Abramo, eleison me, abbi pietà di me. È una preghiera che anche il lebroso rivolge a Gesù, il cieco rivolge a Gesù. Quando i malati si rivolgono a Gesù, gridano Kyrie eleison, Signore pietà. O eleison me, pietà di me. Manda, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Qui c'è la fiamma, poi si parla di flogos, la fiamma. Avete in mente quando uno si dice che ha una flogia, no? Una flogia, oppure flogistica, vuol dire che c'è solo un'infiammazione, vedete che la medicina sempre prende dal greco, no? Ecco, soffro terribilmente in questa fiamma, è la fiamma di chi è lontano da Dio, in fondo è la nostalgia per qualcosa che potevo avere che non ho, in fondo l'inferno è questo, no? Che cos'è se non un vedere la vita rovesciata? Adesso vedete un po', il dittico si è rovesciato, no? Colui che era in alto è diventato in basso, colui che era in basso è diventato in alto. Abbiamo quindi una specie di dittico rovesciato speculare, uno specchio in cui si ritrovano le due cose. Si è cominciato con il ricco, poi Lazzaro e poi il ricco, vedete che sono due dittici fatti in maniera speculare, oppure capovolti se volete, come quando mettete due quadri uno vicino all'altro li vedete specchiati in uno specchio che si trova sotto. Qui troviamo questi due dittici, questi due specchi in uno specchio che si riflettono e che si riprendono. E qui abbiamo la fiamma. Abramo rispose: figlio, ricordati. Intanto la parola di Abramo, ricordati vuol dire richiama alla memoria. È importante richiamare alla memoria, non perdere, riporta nel cuore le cose che hai vissuto. La memoria storica ci serve per farci riscoprire anche il senso della nostra responsabilità. Non dobbiamo dimenticare il male che è stato fatto, non dobbiamo dimenticarlo. Dobbiamo perdonarcelo, questo sì, ma non dimenticarlo, perché se lo dimentichiamo, ricordate che ci cadiamo dentro di nuovo. Perché Gesù dice al paralitico spesso, ai paralitici che dicono, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. Perché prendi il tuo lettuccio? Ma potrei dire, lascia lì il tuo lettuccio e vai a casa tua, sei guarito. Perché porta a casa il tuo lettuccio? Il lettuccio è il testimone di dove eri prima. Allora, portalo a casa, appendilo nella tua camera, perché quando hai la tentazione di dimenticare chi eri, vai a vedere dove eri. Oh, mamma mia, dove ero? Allora, ricordati, cioè non dimenticare cosa hai fatto, perché se tu dimentichi il male fatto, rischi poi di caderci dentro un'altra volta. Quindi è importante questo ricordo, questa memoria storica nella nostra vita, ricordare il bene che abbiamo ricevuto, perché sennò perdiamo la riconoscenza e quindi ci sentiamo dei condannati a morte, viviamo una sorta di tristezza, di angoscia, di ansietà, di rabbia, e come se fossimo delle persone a cui tutto è stato tolto. Insomma, esistono delle persone che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma in mezzo pieno, no? E quindi sottolineano continuamente ciò che non è stato dato loro, non ciò che hanno. E alla fine è chiaro che se io devo guardare tutto quello che non ho ricevuto, è sicuro che posso essere, lamentarmi tutta la vita, ma posso vedere tutte le cose che mi sono state date, e quando le vedo posso ringraziare il Signore. La riconoscenza è quella che ci fa trovare la pace. E quindi la memoria storica nel negativo e nel positivo. Ricordati il male che hai fatto, non perderlo di vista, perché ci cadi dentro ancora. Non per piangerci su, guardate, perché è inutile piangere sul latte versato, è già stato versato, perché sennò ne versi dell'altro, lascia stare, ormai è finito. Il passato non esiste più, però non bisogna dimenticarlo, bisogna lasciarlo perdere, non perché è cattivo, ma perché è morto, e basta, è morto, è morto. Però non dimenticare, guarda che quello che tu hai vissuto in realtà non è solo la conseguenza. Cioè, quello che stai vivendo non è se non la conseguenza di ciò che hai vissuto. Quindi ricordati com'eri. Perché? Ma perché non puoi pensare che questa sia un'ingiustizia che ti è caduta tra capo e collo. Te la sei costruita tu questa cosa qui. Questo non è se non un cammino che tu hai fatto. Ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora, in questo modo, lui è consolato. Tu invece sei in mezzo ai tormenti. Cioè, ognuno di voi ha ricevuto la sua dose di male e di bene. Dunque, adesso si sono capovolte le due cose. Tu ti sei crogiolato nel bene, in quello che credevi il bene, che non era il benessere, ma piuttosto un benavere, potremmo dire. Non so, Elvira dice, quello che chiamano il benessere, non è il benessere, è un benavere, è un'altra cosa, il benessere è un'altra cosa. Quello che avevi tante cose e te credevi che queste cose ti rendessero felice, poi vedi alla fine come sei finito. Questo benessere, questo cosiddetto benavere, o comunque bene, no, ti ha portato, non ti ha portato ad essere veramente felice. Lazzaro ha avuto i suoi mali, per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Ormai l'abisso è stato fissato perché la comunione era possibile prima. Ora dobbiamo stare attenti, perché Gesù racconta questa parabola? Gesù non vuol fare del terrorismo spirituale, ma in fondo quando Gesù racconta delle parabole terribili è semplicemente per scuoterci dalla nostra routine, dal nostro iremismo tranquillotto che ci permette di andare avanti a vivere nel nostro tranquillo pollaio come se fosse il massimo delle aspirazioni del mondo, no? Gesù sta dicendo, guarda che qui, dietro a questa tua reggia, in realtà è una reggia minata, stai camminando su un terreno minato. Alla fine, quando finalmente tutto questo crollerà, si vedrà che cosa c'era sotto. Però non si vede, c'era sotto il nulla. Quest'uomo scopre che dietro non c'era nulla e c'è un grande abisso. In realtà che cos'è questo abisso? Ma è l'abisso che c'era prima. L'abisso che c'era prima tra te e Lazzaro c'è ancora adesso. Cioè la nostra vita a che cosa serve? Serve per colmare questo abisso. Una volta che la vita è finita, i giochi sono fatti. Se tu non hai colmato questo abisso tra te e il tuo fratello che ne ha bisogno, ricordati che questo abisso rimarrà dopo. Quell'abisso che non hai colmato nel momento in cui potevi, rimarrà poi per sempre. C'è un abisso. E coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi. C'è qualcosa di impossibile. Ormai i giochi sono fatti. Cioè è quasi a dire, in fondo Gesù ci vuole radicare nel presente, vivi l'oggi, non aspettare domani, perché domani sarà troppo tardi, giocati fino in fondo adesso, è importante giocarsi, e giocarsi adesso, devi metterti nella convinzione che questo tempo che ti è stato dato è qualcosa di preziosissimo. Non lo puoi buttare via, perché potrebbe venire il momento in cui si dice stop, i giochi sono finiti. Quindi è un invito, ricordiamo che siamo nella seconda parte del Vangelo di Luca, siamo nel momento in cui si sta viaggiando verso Gerusalemme, Gesù è in viaggio, Gesù sta camminando verso Gerusalemme e quindi è il luogo dove finalmente si vedrà da che parte l'uomo è, se con lui o contro di lui, se sei tra quelli che dicono crocifiggilo o tra quelli che dicono ecco il nostro re, e questa è la nostra possibilità. E allora sappi che la vita è meravigliosa, ma anche molto pericolosa. Deciditi. Quindi nessuno può arrivare. E quello replicò: allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Notate bene. Vedete che l'abisso è rimasto, Quest'uomo che ha girato per tutta la vita intorno al suo ombelico, sta girando ancora intorno al proprio ombelico, lo vedete? Cioè, non dice, padre Abramo, quanta gente c'è nelle mie condizioni, quanti ricchi che stanno usando male delle loro ricchezze, della loro vita, e quanti poveri, manda a Lazzaro ad avvisarli, ad ammonirli, no, casa mia, di mio padre, i miei fratelli, la mia casa, capite? Quest'uomo che ha girato tutta la sua vita intorno a se stesso, anche dopo morto, rifà gli stessi errori di prima, cioè questo è il suo mondo, esiste solo il suo pollaio, non esiste, questo la dice grossa, cioè ci fa capire che chi siamo noi, cioè alla fine esiste qualcosa di immodificabile che abbiamo vissuto noi, cioè sei rimasto egoista tutta la vita, lo sarai ancora nell'eternità. Cioè non vivi se non ripiegato su te stesso, come un cane, come un animale ripiegato sul suo vomito. Ancora lì, capite? E questo è terribile. Notate bene che nel purgatorio, quindi questo luogo di purificazione, questo luogo in cui ci viene data la seconda chance, no? In cui possiamo in qualche maniera recuperare... comunque riparare il bene che non abbiamo fatto, sistemare un po' di cose. Nel purgatorio c'è una cosa che i beati, perché sono già beati, sono le anime del purgatorio, infatti si chiamano le anime sante del purgatorio, no? La mia mamma ti faceva dire la preghiera, anime sante, anime purganti, pregate Dio per noi e noi preghiamo per voi, a parte questi purganti che mi ricordano molto il citrato, ma comunque... Ma anime che siete in purgatorio, anime che si state purificando, purgare vuol dire purificare. Ora, queste anime non possono pregare per sé, ma possono soltanto pregare per gli altri. Perché? Ma perché? Che cos'è l'amore? L'amore è il donarsi agli altri. Se pregano per sé in quella maniera stanno vivendo ancora un amore interessato. Quindi loro possono ricevere soltanto l'aiuto dall'esterno, da noi. Noi possiamo pregare per loro. Ma loro là possono pregare solo per noi, per quello che è una chance avere delle anime che pregano per noi, vi pare? Non credete? E allora anche noi dobbiamo pregare, perché preghino per noi, perché intercedano per noi. E comunque questo sta pregando per se stesso, cioè cos'è l'inferno? L'inferno è non vedere che se stesso, capite? È quando non vedi più gli altri, ecco l'inferno. È il vivere ripiegati totalmente su se stessi, come un neonato dentro nel grembo materno, chiuso dentro così. Ma Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, cioè hanno la Torah e i profeti, la legge e i profeti, ascoltino loro. Cioè non c'è bisogno dello straordinario quando basta l'ordinario. Tutto quello che tu hai vissuto in realtà, o che non hai vissuto, in realtà era già scritto nella Bibbia, nella Sacra Scrittura. Dio aveva già ammonito, amerai il tuo prossimo, prenditi cura di colui che ha bisogno, del povero che sta alla tua porta, non lasciare che il povero sia senza coperta, non lasciare che colui che ha bisogno manchi dell'essenziale, del pane e dell'acqua, compreso anche a quelli che sono in coma, probabilmente, questo vale anche per loro, dare da mangiare e da bere anche a questi, senza tirarsi dietro, perché noi siamo specialisti nell'usare le parole, vedete, quando una società è corrotta, normalmente il primo segno di corruzione di una società, sapete qual è? È la corruzione della parola, quando non si chiamano più le cose col proprio nome. Condannare a morte una persona vuol dire semplicemente eseguire il protocollo. Capite? Questo è il protocollo, non è il condannare a morte, ma è abbiamo eseguito il protocollo. L'aborto è la liberazione della donna, non l'uccisione di un bambino nel grembo materno. E eccetera, possiamo aggiungere tante altre cose. Quando non abbiamo più il coraggio di chiamare le cose col proprio nome, quando anziché compiere un'azione per salvare una vita, noi diciamo ma c'è la legge da salvare. Capirete, capite che Gesù ha detto il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, ma la Costituzione è per l'uomo o contro l'uomo? Ma bisogna salvare la Costituzione o salvare gli uomini? Ma che senso ha la Costituzione se noi siamo tutti morti di fame? Per chi è la Costituzione? Potremmo andare lontano su questo tema, comunque, però vedete come qui c'è già tutto, dice Abramo, c'è già tutto nella legge, inutile, la legge c'è già, dar da mangiare agli affamati, aiutare i poveri, soccorri quelli che sono infelici, prenditi cura, non c'è bisogno che un morto vada e appaia per spaventarli un po', perché almeno così questi non vanno all'inferno, no? Non invocare lo straordinario quando basta l'ordinario. E lui replicò, no padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. È interessante che questo uno che risorge dai morti e che viene invocato dal ricco, si chiama Lazzaro. Ricordate che Lazzaro è risorto. E se andate a leggere il capitolo undicesimo di San Giovanni, trovate che allora decisero di uccidere anche Lazzaro. Quindi non crederanno neanche se uno risorge dai morti. Anche lì, cioè alla fine, se uno non vuol credere, non crederà mai. Neanche se, non è discutendo, non è portando delle cose straordinarie, ma è soltanto se tu ti lasci convertire il cuore. E qui. E quindi Abramo che finisce così questa storia. Alla fine la domanda è: ci sarà stato un aiuto per quest'uomo qui? Cioè Gesù lascia così la parabola, finisce in questa maniera. Quindi è una parabola che ci vuole interrogare sulla nostra vita, su di noi, come stai usando i tuoi beni, quali sono i poveri che stanno alla tua porta che tu non vedi, che non sono necessariamente i poveri che sono lì, ma sono i marocchini che vengono a schiacciarti perché vogliono i soldi oppure perché vogliono venderti qualche cosa, ma quante persone nella tua casa che magari non ha bisogno delle briciole del cane, ha bisogno di una parola, di un ascolto, di uno sguardo, di un sorriso, ha bisogno che tu perda un attimo di tempo con loro, hanno bisogno magari anche di un no, o di un sì, perché guardate che non è sempre il povero, può essere anche tuo figlio, a cui tu hai detto sempre sì per toglierlo dalle scatole. Ricordo una ragazza che mi ha detto, mia madre non mi ha mai amato perché non mi ha mai detto dei no. La lettera agli ebrei dice che Dio ci ama perché ci dice dei no, perché ci corregge. Qual è il padre che ama se non corregge? Cioè, un padre che corregge, che dice dei no, è un vero padre. Perché devo dire no quando c'è la morte di mezzo, e dire sì quando c'è la vita. Ma questo sì indiscriminato, perché se no fai capricci, se no piange, capite? Allora, anche questo è un Lazzaro che è alla mia porta, tra i miei figli, i miei nipotini. Allora, quei no, quanti Lazzari abbiamo alla nostra porta, no? Posso dire qui, nella nostra comunità, anche lì, questa attenzione l'uno all'altro. Ci può essere una persona che sta soffrendo e tu non neanche te ne rendi conto, perché sei preoccupato solo dei tuoi problemi, delle tue cose. Perché comunque ho la mia vita da vivere, poi santo io. Perché devo preoccuparmi dell'altro? Ricordate che questo brano ti ricorda un altro capitolo, il capitolo 4 della Genesi, Caino e Abele. Chi è Abele? Chi è mio fratello? Non so mica il guardiano di mio fratello, perché dovrei occuparmi di lui? Ho già delle grane mie, figurati se devo guardare anche le sue. No? Ecco, questa attenzione. Dovremmo rendere conto, ricordate, amerai il prossimo tuo come te stesso. Nell'ebraico suona così, amerai il prossimo tuo, egli è te stesso. Capite che è diverso, non è come te stesso, ma egli è te stesso, fa parte di te. È come prenderti cura della tua mano, come prenderti cura del tuo piede, dei tuoi denti, dei tuoi occhi. Ecco, credo che possiamo fermarci qui, ce n'è per i prossimi 15 anni.